E allora, sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, questo è Bastioni di Orione. Abbiamo appunto affrontato un po' il quadro delle situazioni in Etiopia dopo la firma dell'accordo di Pretoria, speranze e anche insomma ombre, luci e ombre di questo accordo, ma adesso ci trasferiamo con Murat, che dovrebbe essere al telefono, appena il telefono insomma si fa addomesticare, e quindi per parlare di quello che è successo in Turchia, l'attentato del 13 novembre, questa esplosione sul viale Istiklal, che nel centro di Istanbul, molto frequentato da turisti, è un luogo diciamo così molto commerciale peraltro, e quindi la reazione di Erdogan, l'arresto praticamente in diretta diciamo televisiva della supposta responsabile dell'attentato, che peraltro è una rifugiata siriana. Questo poi si incrocia con la campagna diciamo così molto razzista che in Turchia da tempo viene agitata da elementi nazionalisti contro i siriani. Questo potrebbe dare anche il destro a Erdogan per ritornare in forza verso le province curde. Allora, forse abbiamo Murat in linea.
Speriamo che il telefono regga.
Il telefono è di chi? Mio oppure vostro?
No, il nostro.
Basta
nostro.
Che ne regga uno.
Ciao
Murat. Allora, noi stavamo commentando questo.
Ma Erdogan non è più capace di farsi gli attentati da solo. Cioè, non ne azzecca una.
Può essere.
È ora che vada in pensione.
Quello per il bene del mondo.
Direi a giugno, speriamo.
Speriamo.
Se non gli riesce di convincere qualcuno che quella donna che poi si è attardata lì era davvero siriana, era una militante del PKK o degli APG. Però gli è andata male perché, a parte che l'ha organizzato male, va bene, ma in più gli è capitato anche il missile, quindi è rimasto oscurato. O in Turchia non è successo questo e quindi ha potuto continuare a utilizzare questa sua uscita, questa sua esplosione.
Dietro questo attentato senz'altro ci sono diversi punti interrogativi. Adesso credo che non abbiamo molto tempo a disposizione per parlare delle eventuali punti interrogativi che ci sono, però ci sono tanti dubbi. Poi metterei le mani avanti dicendo comunque tutti gli eventuali, i presunti oppure accusati attori coinvolti in questo gioco hanno dei punti deboli e dei punti di forza. Cioè, per esempio, i media turchi parlano di un attentato che può essere il lavoro del PKK. Secondo invece lo Stato è chiaro che la signora è venuta da Afrin, Bar, Idlib, che sia stata addestrata in Rojava e quindi è un membro delle YPG e quindi è una terrorista. Allora, questo ragionamento, per chi conosce la storia della Repubblica di Turchia, è un ragionamento che sta in piedi in realtà all'interno del suo delirio, perché lo Stato turco è in guerra contro il PKK da 40 anni e le YPG e YPG, il partito PYD, ma anche SDF, sono realtà che seguono comunque la linea ideologica di Öcalan, al di là del fatto che Rojava sia piena di iconografia del PKK, di Öcalan, eccetera. Quindi ci vuole poco per accusare gli YPG e YPG, PYD oppure SDF di attività terroristica per lo Stato turco, ok? C'è un problema nella sua radice, quindi adesso non è il caso che noi attiviamo delle allergie nei confronti della parola terrorista quando si tratta delle YPG, perché a livello mediatico fino a qualche anno fa lottavano per la nostra libertà contro i barbuti, no? Diciamoci la verità, è che l'alleato della NATO, dell'Italia, l'esercito, il secondo esercito più grande della NATO e il partner economico quasi più importante dell'Italia, continua a riconoscere PKK come un'organizzazione terroristica e punto. Ok, questo è il dato di fatto. Per cui all'interno del suo delirio lo Stato turco rappresentato da questo governo ha ragione, no? All'interno del suo delirio.
Certo.
Ci piace o non ci piace, ma è così il gioco. E dietro questo attentato, se c'è veramente stata questa signora o meno, non so, perché ci sono tanti dubbi, ci sono tanti problemi, addirittura lei è stata intercettata e qualche settimana fa sembra che abbia avuto una conversazione telefonica con un rappresentante locale del partito del Movimento Nazionalista, che è il partito dei Lupi Grigi. E quindi ci sono diverse cose interessanti, strane da chiarire, ma mi sa che tutto questo finirà come è successo tra il 2015 e il 2017, come è successo con altri attentati, e tutto farà parte dell'archivio delle questioni non risolte.
Questo è nei fatti, nel momento in cui c'entrano i servizi, cioè, ed è evidente che è tutto costruito apposta. E quindi cosa deve coprire questo attentato nella corsa alla rielezione, sostanzialmente? Allora, l'economia.
Se usciamo dalle analisi, chi l'ha fatto, ok, chi l'ha fatto veramente e chi non l'ha fatto, perché su questo non mi sento di pronunciare,
sì,
tanto per via di questo che ho provato, quello che ho provato a spiegare, a cosa è servito più che altro,
tristamente, qui prodest,
è la parte
prodest
più importante. Esatto.
Ce lo siamo spesso domandato da queste parti.
Esatto. Ma in realtà la risposta più o meno, noi che ci montiamo la testa sempre su questi temi da una vita, voi più di me, e in realtà a questa domanda abbiamo una risposta, perché prendiamo subito le cose concrete, no? La prima dichiarazione del ministro degli interni, per un paese è una figura molto importante, si reca sul posto dell'attentato, quasi il braccio destro di Erdogan, un personaggio importante, non è un qualsiasi ministro degli interni, e dice, dopo aver
non è un prefetto come qua, insomma. Scioglu,
è una figura politica di grande spicco, e non si parla raramente, ma si parla molto, che molto probabilmente prenderà il posto di Erdogan, e sembra che sia la sua scatola nera anche. Comunque, su questo personaggio ci sarebbe un opuscolo da scrivere. Comunque si reca sul posto dell'attentato e dice immediatamente: noi non accettiamo le scuse dell'ambasciatore americano, anche perché stiamo mettendo in discussione la nostra alleanza con questo paese che sostiene le organizzazioni terroristiche. Okay? Sì. Questo è un messaggio, non è un messaggio nuovo per chi segue la politica turca attuale, perché da una parte è vero che gli americani sono stati a lungo sul territorio siriano, è vero che economicamente, politicamente e militarmente hanno sostenuto la lotta delle YPG contro l'ISIS. E torniamo al punto di partenza, le YPG invece, per un motivo o l'altro, per lo Stato turco sono delle organizzazioni terroristiche, per il motivo che ho spiegato. Sì. Okay. E di conseguenza, se Erdogan continua a dire noi siamo stati lasciati da soli nella nostra lotta contro il terrorismo, tra virgolette, come non dare ragione, no? E quindi la dichiarazione di Soylu, del ministro degli interni, viene fuori in realtà non dicendo una cosa nuova, ma continuando a insistere su un problema, su una ferita che è aperta. Questa merita un'analisi politica. E poi in conclusione dice: se noi non avessimo arrestato questa signora, sarebbe andate in Grecia, lì avrebbe trovato rifugio.
Allora, gli altri nemici.
Nemici storici.
Gli altri nemici, abbiamo presente la tensione storica, ma l'attuale anche, certo, tra la Grecia e la Turchia, per via dei giacimenti gas, scoperti nell'Egeo, e per via dell'aumento delle basi militari sulle isole.
Si stanno riarmando tutti e due, anche i greci.
Esercitazioni congiunte statunitense e greca, anche italiane nell'Egeo, e ovviamente l'Egeo sta diventando un mare molto importante per via del fatto che ci sia la guerra in Ucraina, no?
Sì.
E quindi la tensione c'è, sì, c'è. È una tensione in cui l'America, la Francia e l'Italia cerca di prendere la parte della Grecia contro la Turchia occasionalmente? Sì, è vero. Anche qua, ovviamente, il governo turco tira fuori un suo malessere che all'interno del suo delirio ha un suo senso, ok? E questa dichiarazione del ministro dell'interno sul posto dell'attentato viene una settimana dopo l'incontro dei paesi turcofoni che si è svolto
a Samarcanda.
Esatto. Perché è riuscito a seguire quello? C'è stato un dettaglio molto interessante. Erdogan, non è il ministro dell'interno ma il presidente della Repubblica di Turchia, prende la parola e ripete la stessa cosa. Dice: noi siamo stati lasciati nella nostra lotta contro il terrorismo e i nostri alleati amici hanno accolto i terroristi, gli hanno dato spazio, visibilità. Tanti gulenisti, questi famosi gulenisti che erano vecchi alleati di Erdogan, che poi sono oggi accusati di essere ideatori e esecutori del fallito golpe del 2016, tanti gulenisti trovano rifugio in Europa, dice tra i paesi che elenca anche la Grecia. E il capo di questa organizzazione, Gulen, è protetto in America direttamente da Biden.
Infatti l'ha citato direttamente Biden, esatto, proprio per questo motivo. No?
Peggio di così, secondo me, avrebbe potuto dire: tu sei un figlio di... No. Altrimenti, cioè, peggio di così, non so cosa avrebbe potuto dire. Una settimana dopo, allora, appunto, come dicevo prima, non so chi ha, cosa ha organizzato, chi sta dietro, non mi spenderei molto su questo. Non so se ci porterebbe a un porto questo ragionamento. Ma è come approfittano dell'occasione, uno dopo l'altro, per tirare fuori questa ferita. E dopo due giorni si sono svolti gli incontri al G20, no? E questo è il valore politico, tristemente, di questo attentato, che ci ricorda che, prima di tutto, la guerra per procure in Siria continua a rappresentare un problema, continua a essere una ferita, continua a essere la fonte di una serie di problemi legati anche alla politica interna della Turchia. Ci ricorda questo attentato che tra le alleate c'è un problema accumulato da tanto tempo e nessuno ha l'intenzione onesta di risolvere il problema, ok? Ognuno accoltella alle spalle l'altro, ognuno sfrutta l'altro, ognuno ride alla faccia dell'altro quando occasione giusto, ok? Questa grande ipocrisia diffusa, insieme a una guerra che è diventata permanente in Siria, rende ovviamente irrisolvibile ogni tipo di problema. L'ultima considerazione importante è come questo governo, con lasciapassare dell'autorità internazionale, riesce a approfittare dell'occasione a utilizzare ogni, tra virgolette, vittoria registrata e incassata all'estero nella politica interna. Perché c'è una profondissima crisi economica in Turchia, Erdogan sempre più vicino a capolinea, non solo i sondaggi ma anche semplici interviste per strada ci fanno capire questo, e ogni settimana ormai c'è una scissione dal suo partito, c'è chi se ne va, c'è chi chiede il permesso, c'è chi si allontana dopo un mese e fonda un altro partito, e quindi perde sempre di più. Alcuni suoi uomini sono in galera negli Stati Uniti d'America, e nei confronti del suo partito ma anche della famiglia di Erdogan ci sono dei maxi processi che parlano della corruzione, del riciclaggio del denaro. Quindi un partito ormai quasi spento, un leader molto, molto speso, molto consumato. Ovviamente un leader che cerca di farsi valere a livello internazionale, che tiene in piedi il valore, l'autorità, rispettabilità del paese, no? E continua a essere un elemento che conta a livello internazionale, sono delle immagini che Erdogan è capace a riciclare a casa e portare come guadagno in una tornata elettorale che è in arrivo, giugno 2023. In tutto questo delirio, ovviamente, la guerra in Ucraina non aiuta, perché... E senz'altro sta cercando di approfittare dell'occasione sin dall'inizio, portare a casa un guadagno economico grazie, tra virgolette, alla guerra, e giocando bene in ogni fronte. Tuttavia sembra che ci siano delle lamentele, perché la commissaria per le relazioni finanziarie, se non mi ricordo, dell'Unione Europea, è venuto 2 settimane fa in Turchia. E la vice del ministro del tesoro statunitense è venuta 2 settimane fa in Turchia, proprio un giorno dopo l'altro, per parlare, per chiedere al governo turco di iniziare a attuare le sanzioni contro la Russia e per esprimere la loro preoccupazione che a proposito il grosso spostamento del capitale russo verso la Turchia. Allora, questa voglia di approfittare dell'occasione di Erdogan sembra che stia creando disturbo. E per quello il rapporto cattivo che ha Erdogan con i suoi alleati, la sua storica lamentela di cui ho parlato prima, trova ovviamente dei momenti di visibilità, e visibilità mediatica, ma anche della visibilità politica in questo momento storico. Non so se sia stato chiaro.
Sì, certo. Oltretutto, a questo punto si potrebbe dire che non poteva non capitare, perché quale palcoscenico migliore se non i G20, tant'è vero che poi anche gli ucraini hanno fatto che mandare un missile, come diceva ieri, non sono io il complottista o il filo russo, ma lo diceva ieri il direttore di analisi difesa a Radio Tremondo, che l'ipotesi non è peregrina, è quello che siano stati gli ucraini per ottenere la no-fly zone, almeno, o il coinvolgimento addirittura di tutta la NATO, e l'hanno fatto proprio perché c'era il G20 in corso, come anche questo attentato potrebbe essere non solo un messaggio a Biden, ma un po' a tutti il G20, cioè una dichiarazione di Erdogan di strapotere e di rivendicare, perché poi l'intento è quello di andare, di avere il pass per andare a bombardare, come cosa che sta già facendo il Rojava, e quindi sì, occuparlo.
Diciamo che la conseguenza più tra virgolette pop di questo attentato potrebbe essere andare a bombardare Rojava. Ma perché dico pop? Perché la Turchia non ha più bisogno di fare ulteriori interventi militari in Rojava, perché ha una presenza massiccia. Ha una presenza massiccia militare in Rojava da tempo. Nonostante questa presenza massiccia militare in Rojava, non è stato mai bastonato Ankara, non è stato mai bastonato correttamente. Tutti hanno continuato a vendere motori per elicotteri, motori per i droni, munizioni, la carrozzeria per i carri, tutto il possibile. Tutti hanno mangiato in questa forza, in questi ultimi anni, da Canada alla Francia, dall'Italia alla Germania, tutti hanno mangiato e continuano a mangiare. Quindi la presenza della Turchia in Rojava è stata tollerata e accettata dalla stragrande maggioranza del mondo e è stata legittimata dall'attore principale presente sul territorio, ossia dalla Russia. E grazie al dialogo che si sta ripristinando tra Ankara e Damasco, anche il regime siriano sta legittimando la presenza della Turchia in Rojava. Quindi avviare un'altra operazione potrebbe essere, sì, ok, ma sarebbe veramente un gesto, tra virgolette, simbolico, populistico. La stessa cosa anche nelle montagne di Zap in Kurdistan iracheno. E lì i servizi segreti ci sono. Al di là della base militare ufficiale Bashir in Iraq, ci sono diverse basi militari turche in Iraq. L'amministrazione locale curda fa passare tutto.
L'amico Barzani, certo.
Esatto. E adesso pure gli iraniani stanno bombardando la zona. Quindi ha bisogno di ulteriori attentati per legittimare il suo intervento militare in Iraq contro il PKK? Secondo me non ce n'è bisogno. Neanche 2 settimane fa in centro Suleimani, in piena giornata, hanno assassinato una politica curda di cittadinanza turca, i servizi segreti turchi, e l'ambasciatore turco a Erbil ha detto: qualsiasi persona legata al PKK è nel nostro mirino. Cioè, e quindi questa sarebbe la conseguenza top. Secondo me qua è appunto la triste analisi è legato al fatto che oggi ancora il regime in Turchia si permette di approfittare di ogni occasione per legittimare le sue azioni anche anche magari la repressione anche a casa, qualsiasi. E tutto questo è permesso dai suoi alleati con i quali sembra in conflitto. E tutto questo quadro è di una grandissima ipocrisia e di un grandissimo sfruttamento reciproco. E questa è l'analisi banale, banalissima, ma molto triste, che secondo me con una buona certezza possiamo fare oggi.
Sembra un alleato scomodo, ma indispensabile per certi versi. E
come disse l'ex primo ministro italiano, no?
Infatti, con cui bisogna comunque fare i conti.
Ho usato un termine un pochino più forte.
Sì, leggermente.
Un po' più forte, sì.
Ma questi...
È stato molto più coraggioso, diciamo. Sì.
D'altra parte anche Eisenhower forse diceva che he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch.
Ma il nostro. Senti, ma in Turchia ci sono quasi 3 milioni e mezzo di profughi siriani e adesso ci sta una politica che tende, come dire, a reinsediare, cioè di sostituzione etnica nel nord della Siria con popolazioni diverse da quella dei curdi. È un'operazione che sta andando ancora avanti, che sta mettendo a rischio, insomma, la sopravvivenza di questi, sia dei profughi siriani che degli abitanti delle regioni del nord della Siria.
Allora, sul territorio siriano la Turchia agisce in questa direzione, dai testi scolastici fino a decidere chi sarà l'amministratore locale, dagli spostamenti delle famiglie fino agli stipendi pagati dei poliziotti direttamente da Ankara. Senz'altro la sua presenza la sta facendo diventare sempre più radicata nel nord della Siria. Ma alla fine nel summit delle Nazioni Unite del mese di settembre del 2019, ma successivamente anche in una diretta TV Erdogan in Turchia, più o meno aveva detto questo. Aveva detto che voleva creare una zona cuscinetto nel nord della Siria, sotto il confine, creare delle piccole cittadelle dove avrebbero vissuto i siriani arabi, preferibilmente non curdi, perché loro sono più portati per le montagne. Questo proprio poco prima che scoppiasse la pandemia, proprio in diretta TV. E quindi l'intenzione attuale qua, diciamo che l'auspicio migliore, più grande di Erdogan sarebbe quello, che creasse una zona cuscinetto dove può spedire tutti i rifugiati presenti in Turchia. Ci sono due problemi. Uno, questa zona cuscinetto non la può creare se la Russia non gliela permette. Due, spostare 3 milioni di persone dalla Turchia in Siria non è semplice, perché alcuni sono ormai cittadini turchi, alcuni hanno ottenuto magari delle protezioni speciali, eccetera. Quindi alcuni magari hanno avviato delle attività commerciali. Tre, in questo momento di grande crisi economica, chi tiene in piedi l'industria? Questa sarebbe la dichiarazione dell'ex ministro del Tesoro: sono i rifugiati siriani senza contratto, senza permesso soggiorno, no? In Siria, in Turchia, 3.5 milioni di siriani, ci sono forse qualcosa in più, ma malappena 100.000 hanno permesso di lavoro. È un esercito di invisibili, sfruttati, che tengono in diverse città le industrie in piedi, e quindi in questo momento mandarli via in un certo senso è un grande errore per il grande sfruttatore, no? Come cancellare la Bossi-Fini, nessun governo di destra cancellerebbe la Bossi-Fini.
Infatti mi sembra
ha creato un esercito di sfruttati la Bossi-Fini, è fantastica, no?
Mi sembra che il paragone regga, ma il fatto che abbiano indicato come siriana l'attentatrice, immagino che l'elettorato di Erdogan sia paragonabile a quello di Salvini, per grettezza, per incapacità mentale, per ristrettezza. Questi qui immagino che abbiano cominciato a dire: ah, non ce li vogliamo più i siriani, visto che
esatto,
ci fanno.
Questa è la sfida principale con la quale secondo me Erdogan non ha ancora un progetto, con la quale deve fare conti, ma non ha ancora una soluzione, perché in parte le elezioni amministrative del 2019 le ha perse per questo, perché la gente di Istanbul e non soltanto si si lamenta della presenza dei siriani da anni in realtà, in parte perché appunto un esercito di invisibili sfruttati rappresentano una classe operaia di basso pagamento e quindi creano
che fa abbassare il costo del lavoro, certo.
Una concorrenza sleale con i poveri della Turchia e quindi è nata una guerra tra i poveri, no? È una guerra che non dovrebbe esserci, ma chi si lamenta di questa guerra ovviamente, tra virgolette, all'interno del suo ragionamento ha ragione, no? E quindi per protesta alcune persone, tante, hanno votato per i candidati di centrosinistra nella tornata elettorale amministrativa del 2019. Io penso che nel 2023 diversi partiti che assumeranno, ci sono alcuni già, assumeranno un approccio ultra razzista contro i siriani, incasseranno un sacco di voti e questi voti saranno rubati a Erdogan. E Erdogan penso che non abbia una soluzione per non perdere quei voti. L'unica soluzione sarebbe rimpatriare tutti questi in Siria. Non lo può fare per mille motivi, in parte ne abbiamo parlato, però questo è un grande problema per il quale appunto non ha soluzione, deve fare conti ancora, non ha soluzione Erdogan.
Bene Murat, direi che è arrivato, è scaduto il tempo perché appunto c'è Healing Frequencies che deve cominciare ad attrezzarsi e trasmettere.
È scaduto il tempo ed è arrivato Nico.
È arrivato Nico appunto, è scaduto il tempo per quello sostanzialmente. E quindi noi ti salutiamo qui, grazie del tuo contributo e a presto.
Alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao. E allora, finisce qui la puntata di oggi, giovedì 17 novembre, di Bastione di Orione, e quindi vi lasciamo nelle
sapienti
mani di Nico Healing Frequencies, e quindi non assolutamente non vi staccate dalla magica frequenza, rimanete incollate e incollati sui 105.25 di Radio Blackout.
Che la prossima settimana sarà...
La prossima settimana sarà cinematografica, sì, e parleremo un po' di film che afferiscono, diciamo così, agli argomenti che cerchiamo indegnamente che di trattare qui presso i nostri microfoni e quindi insomma a giovedì prossimo a questo punto. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.